Bene, io sono molto contento di avere qui l'amico e collega Fabio Merlini e lo ringrazio di avere accettato il nostro invito. E sono contento perché io credo che questo sia un testo importante, in quanto la questione dei processi di estetizzazione oggi, che sono processi dal mio punto di vista fondamentalmente di anestetizzazione del sentire, comportano una questione squisitamente politica. Ecco. Cioè, penso che siano le modalità attraverso le quali oggi si gestiscono i desideri fondamentalmente delle persone, e quindi attraverso il sentire, attraverso il controllo del sentire, attraverso il controllo della costruzione dell'immaginario, attraverso il controllo dei gusti, di ciò che ci piace e non ci piace, attraverso insomma il controllo delle nostre emozioni cognitive, si costituisca la sfera dell'agire. La sfera dell'agire sociale, la sfera dell'agire economico, la sfera dell'agire politico. Questa è un po' l'idea. Ecco. Questo testo di Fabio Merlini ci consente di penetrare all'interno dei dispositivi che gestiscono il sentire contemporaneo. Questo è il motivo per cui abbiamo pensato di chiedergli di intervenire nel nostro percorso. E quindi riepilogo quello che ho scritto, che poi potete trovare qui attraverso alcune citazioni dal libro, per introdurci nel contesto insomma del tema. La questione è la portata economico-sociale e fondamentalmente politica del nostro sentire. Ecco, chi controlla il nostro sentire, cioè il nostro immaginare, desiderare, i nostri gusti, controlla le nostre scelte in ogni ambito, le scelte di consumo, le scelte sociali, le scelte in senso ampio politiche. Quindi direi si gioca fondamentalmente una questione di libertà. La libertà è probabilmente ciò che fa sì che ciascuno di noi sia un essere umano. Ecco, questo lo direi proprio in senso squisitamente, almeno io sono persuaso di questo, squisitamente teoretico. L'essere umano, se esiste una specificità dell'umano, è un essere libero. Ecco, a differenza delle altre cose che compongono questo mondo bello. È un'idea kantiana fondamentalmente, ma io credo che sia corretta per diversi motivi. Ora, i processi di anestetizzazione del sentire che cosa implicano? Implicano il tendenziale annullamento della nostra libertà e quindi una fondamentale disumanizzazione. Questo mi sembra il punto, un punto rilevante, e Fabio Merlini nel suo libro esamina questa complessa costruzione del sentire estetico, mostrando bene come non si possa più ragionare in termini di opposizione o al limite anche forse di differenziazione radicale tra struttura e sovrastruttura, perché anche oggi, in particolare l'ambito della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi, non è staccato, non è separato rispetto all'ambito delle scelte di consumo, le quali sono di fatto non solo influenzate ma prodotte da quelle che abbiamo chiamato sentire estetico. Siamo nell'epoca delle merci simboliche. Appadurai ha coniato l'espressione dei beni simbolici. Ecco, questo è un punto che ritengo molto rilevante, perché il simbolo è il tenere insieme ciò che è stato spezzato, questo è un po' fondamentalmente, e l'essere umano è un animale simbolico per il motivo fondamentale, e lo sappiamo tutti appena ci guardiamo cerchiamo di guardare noi stessi, per il motivo fondamentale che non è mai, non raggiunge la soddisfazione del bisogno, non colma mai il suo desiderio. Quindi l'essere umano in quanto simbolico comporta il fatto che siamo sempre una forma di rinvio, sempre una forma di rinvio, e la nostra soddisfazione non si compie mai. Questo non compiersi mai della soddisfazione è ciò che appartiene al meccanismo oggi delle merci simboliche. Una soddisfazione sempre differita che spinge continuamente a un ulteriore consumo, sul piano dell'immanenza, sul piano dell'orizzontalità, che per certi aspetti è quello che fondamentalmente caratterizza la nostra società contemporanea. Abbiamo bisogno noi stessi di diventare noi persone, delle merci simboliche. Abbiamo bisogno noi stessi di essere oggetto di desiderio, abbiamo bisogno noi stessi di apparire sulla scena del mondo. E la costruzione della merce oggi non dipende più dall'attribuzione del valore d'uso, dal valore di scambio, ma fondamentalmente proprio del valore simbolico, cioè le merci ci servono per apparire nell'orizzonte del mondo. E questo ha delle implicazioni, è una novità dell'epoca, diciamo, dell'ultimo mezzo secolo, è una cosa rilevante. Allora, l'estetica, i processi di estetizzazione che producono questa situazione è chiamata da Fabio Merlini l'estetica triste. Estetica triste è in analogia con l'economia come scienza triste, come spiega Merlini nel suo libro. Ma l'estetica oggi è triste, scrive Merlini, perché si allea con l'idea che il profitto possa crescere senza fine e senza misura in ragione della sua assolutezza rispetto al mondo naturale e a quello sociale, ed estetizza gli oggetti nascondendo, dietro l'effetto seduttivo della loro bella apparenza, processi produttivi e condizioni lavorative sovente insostenibili, per non dire oscene. L'estetizzazione procede anestetizzando, ma anestetizzando anche che cosa, ci ha scritto qui Merlini? Quello che dovrebbe essere il nostro senso di colpa. Cioè il senso di colpa rispetto ai processi strutturali realmente celati dietro, no? L'estetizzazione della vita. Cioè noi ci vogliamo dimenticare che cosa accade veramente, quali sono le forme di sfruttamento, quali sono le forme di schiavismo, quali sono queste condizioni lavorative oscene, come scrive Merlini, che stanno dietro la simbolizzazione delle merci, la produzione di merci simboliche. L'estetizzazione procede infatti anestetizzando, mettendo al servizio del profitto tecniche seduttive raffinate che costruiscono un sentire estetico già programmato che chiede soltanto di essere ricalcato, ripetuto, privandoci di qualsiasi autonomia. Forme seduttive, scrive Merlini, indifferenti ai valori e ai diritti nei quali la nostra cultura afferma di riconoscersi. Devo dire una cosa, ieri ho partecipato a un grosso convegno a Reggio Emilia intitolato Il diritto alla bellezza. E accidenti, ho pensato, ho detto così al convegno, no, voi avete costruito questo titolo così bello, Il diritto alla bellezza. State attenti, perché non c'è mai stata una società che si sia più costituita intorno al diritto alla bellezza. Cioè la bellezza per noi oggi è un diritto, perché essere belli è un dovere, no? Guardate, questo incide moltissimo. Ci sono dei dati statistici sulla chirurgia estetica negli adolescenti che fanno rabbrividire. Cioè è il dovere di essere belli per poter essere, appunto, per partecipare allo spettacolo del mondo. Ma lo spettacolo del mondo, come scriveva Debord più di 50 anni fa, è l'inversione concreta della vita, è il movimento autonomo del non vivente, cioè è sostituire la morte alla vita. Cosa vuol dire fuori dalla metafora? Vuol dire perdere qualsiasi libertà. vuol dire questo. Merlini esamina le condizioni spazio-temporali di questo processo di anestetizzazione del sentire estetico attraverso l'analisi raffinata di concetti interessanti, come per esempio, l'ha già richiamato prima Luca, quello di immediatezza, come istantaneità dell'accadimento indifferente al tempo, l'accedere privo di interposizioni, senza intervalli, sprezzante di qualsiasi esitazione, il regno della presa diretta. Ho avuto un'altra volta occasione di sentire Fabio parlare del concetto di in tempo reale, ecco. L'essere in tempo reale che ci caratterizza, è tremendo. Questa è una questione che era già stata sollevata tanti anni fa da McLuhan, no? Quando diceva che nel libro Capire i Media del 64, quando diceva che nella nostra società contemporanea i processi decisionali, avvenendo con la velocità dell'elettronica, no? Si contraggono nell'istante, cioè non c'è più una differenza spazio-temporale tra la causa e gli effetti. E questo implica, no, vedendo sottratta questa temporalità, implica sempre l'immediatezza, la costante immediatezza dell'agire. È un argomento molto, molto interessante. Segno dell'efficienza, scusatevi, sono diversi refusi, ho scritto un po' rapidamente, dell'efficienza tipica di una società accelerata, dove ogni scelta è giocata nel presente, privata di qualsiasi distanza riflessiva. Società privata della durata, presa nel vortice della dissipazione temporale in cui il tempo viene spazializzato. Anche questo punto della spazializzazione del tempo è molto importante, è stato studiato da diversi autori, ma è un processo tipico della postmodernità. Il processo estetico di anestetizzazione, scrive Merlini riprendendo Marx e Benjamin è un autore fondamentale in questo volume di Fabio Merlini, il processo estetico di anestetizzazione è condizione di possibilità della trasformazione fantasmagorica delle merci, dell'astuzia mediante cui un bene divenuto merce attraverso un sapiente incantamento nasconde alla vista le distopie del sistema produttivo da cui dipende, cioè le sue iniquità distributive, le sue aree di indecenza lavorativa, il suo inferno. L'incantamento corrisponde alla costruzione della dimensione auratica. Come già scriveva Adorno più di mezzo secolo fa, si assume l'aura di Benjamin, la presenza del non presente, come fattore determinante dell'opera d'arte tradizionale, l'industria culturale, cioè quella che oggi produce i beni simbolici, viene definita dal fatto che essa non contrappone al principio dell'aura un principio diverso, ma conserva l'aura putrefatta. Voi pensate a questo, che l'aura è un'esperienza spazio-temporale che è principio di vita. L'aura è la percezione unica di una lontananza per quanto questa possa essere vicina, secondo la definizione di Benjamin. Cioè l'esperienza di una inafferrabilità, l'esperienza di una ulteriorità, l'esperienza di uno spazio-tempo che non è lo spazio-tempo mondano, l'esperienza, se volete, della bellezza in senso profondo. Senso profondo, non della bellezza estetizzata, questa oggi è diventata aura putrefatta, cioè aura che non è più respiro di vita, che non è più dimensione di alterità, ma che non è più metaforicità, ma che è catacresi, cioè che riduce tutto all'istante immediato, al qui e ora dell'apparire seducente sulla scena del mondo. Aura come alone fumogeno, scriveva Adorno, aura come una cosa che ti inganna fondamentalmente, che ti seduce e ti inganna. Oggi, data l'estensione del prodotto dell'industria culturale a qualsiasi merce in quanto simbolica, non è più solo il prodotto del cinema, della canzonetta, del libro, diciamo così, di letteratura fantasy gialla e così via, rosa, no? Di paraletteratura, non è più solo il prodotto della pubblicità, è tutto, tutto. L'aura, qua qualsiasi merce, in quanto simbolica, l'aura putrefatta è la sola aura possibile. Cosa distingue la nostra aura putrefatta da quella di cui parlava Adorno ancora 50 anni fa all'inizio di questo processo? Che oggi la putrefazione, l'odore della morte, non lo sentiamo più. L'odore della morte è in qualche modo qualcosa che ci mette in stato di pericolo, no? Cioè ci fa sentire che c'è un pericolo. No, oggi non c'è nessun odore di morte, oggi c'è solo l'inganno. Oggi c'è solo l'inganno, c'è solo un modello di mera sopravvivenza aumentata. Lo stesso concetto di bene va a questo livello riconsiderato, scrive Merlini. Il valore del bene, nell'accezione marxiana, la cosa in quanto cosa, si allea qui con un processo di incantamento estetico per cui fantasmagorico indica piuttosto il modo, la forma, lo stile dell'apparizione, vale a dire la scena attraverso cui l'oggetto viene valorizzato. La marxiana stregoneria risiede qui soprattutto in questo incantamento estetico che rapisce il passante, come già diceva Benjamin, no? A proposito dei passaggi parigini. Il presentarsi della merce fa tutt'uno col suo rappresentarsi, con la scena che la illumina. Ecco, direi che le forme di incantamento in realtà sono forme di incanto. Cioè, la parola incantamento ha questi due significati. Io posso dire che incanto, no? Che bello spettacolo, che mi incanta, ma è anche l'orologio che si incanta, cioè, che mi tiene fermo lì, che mi tiene fermo, non mi fa procedere, non mi fa andare avanti, cioè è l'incagliamento del sentire, è proprio la, qui ho usato questa parola strana, la catacresizzazione. Che cosa vuol dire? È molto semplice. Quando dico la gamba del tavolo, questa è una catacresi, cioè è una metafora che non è più viva, che ha perduto, che è diventata parte del linguaggio ordinario, che ha perduto la sua forza di produrre immaginazione, no? È questo che sta avvenendo. Ecco, perché? Perché l'immaginario si costruisce altrove, non ce lo costruiamo noi oggi. L'estetizzazione seduce e distrae al tempo stesso. Seduce perché presenta la merce quale irresistibile oggetto del desiderio, distrae perché favorisce un abbandono, un rapimento, che Benjamin legge come estraniazione da sé e dagli altri e quindi come processo di alienazione. Questo è il nuovo modo secondo il quale si produce alienazione. No? Cioè l'alienazione è un separarsi in questo caso di sé da se stessi, proprio perché il proprio sentire è fatto altrove, no? Ma è anche un separarsi di sé dagli altri di fatto, e crea quella che Debord chiamava le folle solitarie. Ciascuno persegue il suo proprio desiderio di fatto all'interno di questa situazione. Entriamo così nello spazio-tempo della moda, che è uno degli argomenti che Merlini, attraverso soprattutto Simmel, no? Esamina nel suo libro. Tecnica di accelerazione del tempo, di consumazione della vita, applicata agli oggetti, agli ambienti, che consente, scrive Merlini, di sottrarre i soggetti all'esperienza simbolica del divenire temporale, così da poter aderire a un presente tanto istantaneo quanto effimero. L'esperienza ludica dello spettacolo del mondo, la liturgia di una festa ininterrotta che eccita la vita, ha un abuso di beni indifferente a qualsiasi utilità. E questo è interessante, scrive Merlini, qui l'utilitarismo estremo, il prodotto che vale solo per il profitto e nient'altro, incontra l'inutilità, una inutilità di cui l'oggetto gadget rappresenta appunto l'emblema. Il gadget è l'emblema di questo incontro tra ciò che è assolutamente funzionale e assolutamente inutile, funzionale al profitto attraverso l'inutilità. È interessante come concetto. A questo proposito vi invito a leggere un altro libro di un altro amico e collega, Fulvio Carmagnola, appena pubblicato, che si intitola Essere e Gadget. Essere e gadget, che esamina specificamente la forma ontologica del gadget, che è molto importante, pubblicato da Mimesis, no, da Meltemi, che tra l'altro verrà nel ciclo per la Casa della Cultura sui miti della contemporaneità, a parlare del gadget. Il gadget è un mito fondamentale della contemporaneità. Allora, rispetto a ciò, cosa possiamo fare? Rispetto a ciò si tratta di produrre tentativi di demistificazione, tentativi che agiscono innanzitutto su alcune parole chiave, e Merlini lavora per esempio su una di queste parole chiave, che è la parola innovazione, no? Produce una demistificazione del termine innovazione, che è una delle parole che più ci guida oggi nella contemporaneità. Ciò che andrebbe riconosciuto, scrive Merlini, è la celata, cioè la nascosta, arretratezza di quei beni innovativi, la cui affermazione e diffusione sul mercato presuppongono, tra le altre cose, condizioni di produzione e conseguenze di consumo desuete, cioè barbare, dice Merlini, cioè incompatibili non solo con le idee di giustizia sociale e sostenibilità ambientale, mediante cui in teoria identifichiamo e riconosciamo effetti virtuosi di civiltà, ma anche con il potenziale conoscitivo e patrimoniale di cui dispongono sovente, senza riuscire a liberarlo, le società avanzate. Lo scandalo dell'innovazione sono le periferie delle catene del subappalto, disertate da qualsiasi diritto, con le loro condizioni di lavoro neoschiavistiche. Ecco, allora questo è ciò a cui conduce l'estetizzazione della vita politica. Benjamin, e qui chiudo e lascio la parola a Fabio, Benjamin indicava al termine del suo saggio sulla riproducibilità tecnica dell'operazione artistica, Benjamin indicava due strade, no? L'estetizzazione della politica e la politicizzazione dell'arte. Non sappiamo cosa sia la politicizzazione dell'arte in realtà, non lo sappiamo, Benjamin non ce lo dice tra l'altro, sappiamo però bene che cos'è l'estetizzazione della politica, ed è quello che dal 1936, quando Benjamin scrive questo saggio, qualche anno prima di suicidarsi, no, come sapete, mentre cercava di sfuggire alla Gestapo, attraversando il confine tra Francia e Spagna, per poi cercare di emigrare negli Stati Uniti, dal 1936 ad oggi quello che è avvenuto è l'estetizzazione della politica, e la società in cui siamo immersi è il prodotto di questa estetizzazione della politica. Allora, ringrazio ancora Fabio per aver accolto il nostro invito, e volentieri gli do la parola.
Grazie.